Benvenuti a tutti e benvenuti a tutte a un nuovo episodio di Officina Spritz. L'ospite di oggi ha deciso, questo ve lo dico già da ora, ha deciso di umiliarci con un comparto tecnico tra webcam e microfoni che non si era mai visto in questi studi. E scopriremo subito chi è dopo la sigla. Ricordiamo a tutti che non sono consigli finanziari e qualsiasi cifra investirete, il capitale è sempre a rischio. Quindi, ma quindi non investite? Perché? Ma non lo fate? Lasciate perdere, cara. Bentornati, pronti e sul pezzo. Oggi negli studi di Officina siamo contentissimi di presentare Leonardo, Zero X Edges, e ha deciso insomma di darsi una nomenclatura. L'unico che si chiama così è il figlio di Elon Musk. Ma poi magari ne parleremo. Leonardo, come sempre, nei nostri studi è l'ospite a presentarsi, quindi vorremmo un attimino capire chi è Leonardo, che cosa fa, ma soprattutto un po' quello che è il tuo background, perché poi tu, insomma, fai robe anche da parecchi anni, anche da tempi non sospetti, quindi vogliamo dare una piena panoramica a tutti. Grazie per essere venuto, la parola a te.
Allora, intanto ciao a tutti e grazie per l'invito. E allora andiamo diretti al punto. Chi sono? Io faccio contenuti a tema Web3, cripto, Bitcoin già da ormai sono quasi 2 anni, ridendo e scherzando, il tempo vola. Quindi sono stato tutto il bear market a buildare come se non ci fosse un domani. Ho creato contenuti, ho creato i miei format sui vari social. Su Twitter, per esempio, può essere il Crypto Recap, in cui tutti i giorni pubblico un thread che riassume le migliori notizie delle ultime 24 ore nel mondo cripto, e però al contempo faccio anche video su diversi social, tra cui TikTok, che forse è quello con più seguito in assoluto e con più cloni fake in assoluto che cercano di truffare le persone. E purtroppo quella è una piaga di cui non ci libereremo mai. TikTok è fatto così. Appunto, faccio contenuti sulle cripto. In passato facevo contenuti su altro e nel mio 9-18 sono un digital marketer, quindi diciamo che mi occupo di tutto quello che concerne le cripto nel tempo libero e cerco comunque di condensare tutto ciò che una persona che è impegnata come me dovrebbe sapere in pochi secondi o in pochi minuti.
Benissimo, quindi diciamo che hai sostanzialmente fatto di quello che è il tuo lavoro da digital marketing, cioè ti ha aiutato insomma parecchio, perché andando anche a leggere un po' in giro, come ti dicevo, ti stalkeravo durante cioè c'eri tu e la lista della spesa sul mio telefono. Ho visto che c'è scritto: io faccio contenuti addirittura dal 2014-2015.
Sì.
Quindi, anzitutto, questa è una domanda che devo farti. Tu sei un divulgatore o sei un influencer? E soprattutto, come poi hai deciso di virare su quello che è il mondo cripto? Perché poi il bacino d'utenza è molto ridotto rispetto a parlare di Sanremo e di Angelina Mango, quindi non hai avuto paura di fare un downgrade quando ti sei andato a mettere in una nicchia?
Allora, partendo dalla prima osservazione, sì, faccio contenuti dal 2014-15 circa e mi occupavo per lo più di tecnologia consumer, ovvero mi trovavo all'interno di un blog che si chiama tuttora Giz China, quindi si occupa di tecnologia cinese, smartphone, insomma, tecnologia consumer, e mi sono sempre occupato della realizzazione di recensioni video circa appunto questi oggetti. Quindi l'ho fatto per diversi anni
Parliamo
e
di apparecchiature hardware.
sì, proprio smartphone, tablet, notebook, cuffie e quant'altro, cioè tutto ciò che è tecnologia consumer, appunto hardware, che puoi acquistare da MediaWorld e da Amazon, praticamente è passata più o meno dalle mie mani anche, per cui mi occupavo di quello. Quindi la tecnologia, diciamo che ha sempre fatto un po' della parte della mia indole, e l'avvicinamento al mondo cripto c'è stato solo successivamente, che c'è stata un po' un'evoluzione nella mia persona, ovvero sono passato da sì, ok, mi piace creare contenuti, faccio contenuti, al ok, mi sono avvicinato all'investimento / finanza personale, la gestione delle mie finanze, ho iniziato a approfondire questo discorso. Ho scoperto le cripto in maniera quasi fortuita perché la mia ragazza in passato collaborava con una persona all'interno dell'ambito cripto e quando c'era stato nel 2021, credo, no, fine 2020, il crollo di Ripple, disse: vabbè, ma perché non ci compriamo 50 euro di Ripple? Ho detto: senti, sta su Revolut, c'è scritto che si possono comprare le cripto, facciamolo. E da lì ho detto: senti, ma io ho comprato sta roba, ma che cos'è nel dettaglio? E quindi da lì ho iniziato a studiare questo mondo e dal momento che avevo già provato sulla mia pelle che facendo contenuti, comunicando e divulgando qualcosa ad altri, apprendi, diciamo, la materia, ho detto: senti, il miglior modo per apprendere, studiare e rimanere sul pezzo riguardo appunto le cripto, gli investimenti e quant'altro, è iniziare a divulgare ad altre persone. Per cui diciamo che sono passato da nicchia a nicchia perché forse la tecnologia consumer aveva un bacino un po' più grande, ma riguardava sempre un bacino di nerd che erano appassionati e non è che chi aveva bisogno di comprare un telefono andava a seguire fisso un canale in particolare, vedeva un
Infatti è
video e via.
un settore senza, diciamo, senza una linea di continuità, perché poi effettivamente ogni prodotto era a sé, quindi immagino che
Esatto.
fosse anche un po' meno stimolante.
Ma no, era comunque interessante perché provavi diversi oggetti, insomma, nuove tecnologie ogni volta e diciamo, l'utente era diverso perché come su YouTube chiaramente ti seguono sia per la persona sia per il contenuto, quindi c'era l'appassionato che magari vedeva tutti i video riguardanti qualsiasi cosa pubblicavi perché era appassionato, poi c'era quello che invece e ti seguiva perché piaceva come spiegavi e come raccontavi con oggettività le cose, e poi c'era il classico, lo chiamo opportunista, ma in realtà è colui che fa una ricerca e quindi capita sul tuo video, magari gli è piaciuto il video, ti segue perché dice in futuro mi può tornare utile, però non ti guarda. Quindi, bene o male, il funzionamento è lo stesso. Forse sul settore investimenti e cripto, la fedeltà sul lungo termine è più, cioè c'è più fedeltà. Perché se piace un tipo di pensiero che fai e se qualcuno vuole monitorare i tuoi investimenti o comunque consigli sugli investimenti, è più facile che ti segua. E quindi ecco, la differenza è lì. Devo dire che in questo settore in particolare bisogna stare molto attenti a quello che si dice, perché un conto è sbagli a dare una specifica di un telefono e non succede niente, un conto è sbagli a parlare di un qualcosa. E le persone magari fraintendono, investono.
E secondo loro il responsabile delle loro finanze automaticamente sei tu.
Chiaramente,
Beh, se
chiaramente.
poi è andata bene, hanno saputo fare la giocata. Se è andata male, Leonardo è una merda, chiaramente.
Bravo. È sempre così, no? Sai che è sempre difficile ammettere che la colpa è di se stessi tante volte. Chiaramente, se io dico comprate questa cosa adesso. Lì sto facendo chiaramente un consiglio. Poi sicuramente la responsabilità spetta a chi alla fine esegue l'ordine, no? A chi fa compra sull'exchange. Però se io ho esplicitamente consigliato di comprare un prodotto perché ne ho decantato le qualità, chiaramente sono responsabile anche io. Però se per sbaglio dico, ragazzi, c'è questo trend, io penso di monitorarlo perché secondo me potrebbe essere interessante e magari una persona fraintende questo mio trattare o comunque questo mio avvicinarsi a un determinato
Magari tu dici,
settore.
non è un consiglio finanziario, cioè,
Sì,
sì, è
esatto.
un signal palese, io
Esatto.
compro tutto, certo.
Esatto. Magari ecco, sui real world asset. No, sai, sto guardando molto questo segmento perché potrebbe essere interessante e subito le persone FOMO in pieno perché dicono no, perché poi magari dopo è troppo tardi, quindi entro subito. Ecco, questo sicuramente non è colpa del
Ha detto
creator.
NFT e compriamoci un Rolex subito,
Esatto.
ovviamente sarà la prassi più giusta da seguire, quindi ecco, bella, diciamo, la considerazione che noi, domanda che facciamo spesso proprio sul senso di responsabilità, che è complicato anche perché internet poi è pieno di persone che sanno essere molto molto cattive per certi versi, cioè loro vanno sul personale, se c'è un problema la colpa è di tua madre oltre che di Leonardo, e questo è il bello insomma della community di internet, quindi divulgatore o influencer?
Ma io influencer non mi definisco in nessun modo proprio, cioè anche in, diciamo, diciamo che sul mio profilo personale, magari proprio personale di Leonardo, parlo anche di viaggi, ma anche lì non mi definisco mai influencer. Io più che altro sono un content creator, cioè a me piace creare contenuti, quindi la cosa che si avvicina più forse al content creator è il divulgatore, se così vogliamo. Però non voglio, io sono ben consapevole, no, delle mie mancanze e della volontà di sviluppare le mie conoscenze mano a mano durante il mio percorso. Perché è stato proprio cioè l'inizio del percorso è stato fatto proprio perché volevo apprendere di più e apprendere comunicando anche agli altri, per cui sono ben consapevole che ho sicuramente delle lacune, ma che cerco di colmarle col tempo. Per cui non voglio avere l'arroganza di sapere tutto e qualsiasi cosa. Chiaramente, se mi viene fatta una critica oggettiva in cui mi si viene fatto notare che ho sbagliato su un qualcosa, ne prendo atto, approfondisco e insomma, magari la prossima volta si parla con maggior cognizione di causa.
Ok, ora ti devo fare una domanda proprio sulla divulgazione. L'Italia è un paese con una scarsissima alfabetizzazione finanziaria. Questo purtroppo, dati alla mano, è un
Sì.
fatto. E non ritieni che sia in un certo qual modo grave che le persone non prendano il telefono per chiamare il proprio consulente finanziario iscritto a registri che fa quello da 20 anni? E vado invece poi ecco a cercare Leonardo piuttosto che qualcun altro, in ogni caso, su TikTok.
Secondo me c'è, diciamo, uno scoglio molto grande già all'inizio, c'è una barriera d'ingresso importante, nel senso chi di noi, già prima per esempio di iniziare con le cripto, prima di avvicinarsi alla finanza personale, chi di noi già sapeva che un consulente finanziario potesse essere, non so, non dico raggiunto con due click, però secondo me l'immaginario è che il consulente finanziario intanto si trova in banca ed è a disposizione solo di determinate persone, ovvero coloro che dispongono di una certa liquidità in banca. Ma secondo, c'è anche un po' la, non so, quella paura di non, dal momento che non si sa proprio nulla in materia, allora forse dicono, magari approfondiamo qualcosina in più prima di fare questo step. Penso, poi sicuramente già il nome consulente finanziario implica che tu debba pagare qualcosa per usufruire della prestazione di questo professionista e si sa che le persone tendono a non voler pagare. Se l'informazione si trova gratuita, ben venga, poi purtroppo a volte non riescono a scindere l'informazione giusta da quella sbagliata, per cui tanto si trovano su TikTok, per cui un
Ah, certo,
follow.
che poi chi è testa di legno e segue te è testa di legno anche col consulente
Ma
finanziario, questa è una cosa
certo.
sicura. La domanda l'ho fatta non tanto per, diciamo, sminuire la tua barra vostra categoria, era più una riflessione sul fatto che, come dicevi tu, prima il consulente era visto come una cosa che, cioè, il consulente finanziario si fa le robe finanziarie, e nel momento in cui non potevi farlo dal telefono, insomma, ma lo facevano le banche, c'era chi trafficava queste robe e chi non trafficava queste robe, quindi forse c'è stato uno iato in cui chi non lo faceva non si informava perché non era una cosa per lui. Se io non
Esatto.
voglio andare a cavallo, cazzo me ne frega a me di sapere quelli che sono i 3 step iniziali per poter cavalcare. Quindi forse c'è stato un allontanamento anche dalle persone alle banche grazie al Web3, alla DeFi. Come dicevi tu, a Revolut, no? Sarebbe
Sì.
stato impensabile anche 10 anni fa che un retail, un casual customer andasse a comprare Ripple dal suo telefono. Invece oggi ci possiamo permettere di fare roba del genere e poi dire: ok, andiamo adesso ad approfondire, vediamo cosa offriamo.
Esatto.
Quindi ecco, insomma, fate bene a fare quello che fate, però come dici, c'è un senso dietro di responsabilità. A proposito di
Esatto.
questo, io chiederei a Chiara se ha domande, perché poi voglio andarti a martellare con la domanda del trimestre, che farò praticamente a tutti, come se fossero oracoli, perché c'è un odore barra puzza, poi dipende da tutta la situazione, di bull market. Io vorrei un attimino approfondire la questione, però ecco, lascio la parola a Chiara.
Allora, domande in particolari no, una curiosità, ma tra le due nicchie di persone con cui tu hai lavorato nella tua esperienza, quali reputi più fedeli come, diciamo, come clientela? Non per i motivi che dicevi prima, dove magari chi ti segue per gli investimenti è interessato, comunque c'ha quel brivido di continuità perché tutti i giorni si aggiorna, però in generale come clientela, se dovessi definirla. E noti delle differenze nel profilo?
L'utenza, parliamo appunto dell'utenza, quindi tecnologia consumer e utenza, finanza personale, crypto, Web3 e quant'altro, sono, diciamo, due tipologie, secondo me, diverse, perché una, ovvero quella della tecnologia consumer, ti sfrutta per magari ottenere, tra virgolette, dei vantaggi, non so, la condivisione di offerte su Amazon, ti sfrutta magari perché vuole conoscere un certo topic di un video in cui hai pagato e poi ti abbandona, mentre secondo me la tipologia di utenza, finanza, Web3 e quant'altro rimane più fedele e col tempo è, diciamo, disposta ad acquistare maggiormente da te, magari non. Anche se offri un corso o quant'altro, ma non so se per esempio proponi un exchange, se per esempio proponi un qualcosa, un referral link, se comunque si trovano bene con te, perché quindi sono maggiormente fidelizzati a te, è più facile, tra virgolette, che ti aiutino, mentre la tecnologia, mentre l'utenza della tecnologia consumer, secondo me, ti sfrutta più che altro.
Ok, chiaro, chiaro.
Capisco che è una domanda che sembra un po' sensibile, perché siamo abituati con un mondo di parrucconi che non parla mai di soldi, perché di soldi non si deve parlare mai, perché le persone fanno le cose, sono tutti santi e volontari. Invece, per quanto ci riguarda, per la nostra esperienza, offrire dei servizi che poi ti consentano anche di pagare l'affitto mentre offri quei servizi, non c'è niente di male. E tu comunque nasci divulgatore, ti occupi di social.
Sì.
Tra i servizi di Leonardo, ecco, come monetizza Egis nella sua vita? Qual è la sua main, diciamo, l'attività principale? Cioè, sono meglio i follower o come magari fanno molti, i corsi ti aiutano ad avere un livello di fidelizzazione maggiore? Cioè, come ti comporti tu nei confronti di quello che è il tuo bacino d'utenza?
Allora, diciamo, a Aegis nella vita quotidiana è un morto di fame, no? Scherzo. Allora, io avendo già un
Nel
lavoro,
posto giusto, ragazzi.
allora, avendo già un lavoro 9-18, io faccio già altro, nel senso sono digital marketer per un'azienda qui a Roma, per cui il mio stipendio già ce l'ho. Come dicevo, inizialmente nasco cioè per apprendere maggiormente nozioni, insomma, che mi interessavano, per cui il mio business model era incerto, nel senso, ho sempre creduto fermamente nell'informazione gratuita, per cui la strategia che preferisco per attrarre le persone non è con corsi, non è con un atteggiamento un po' alla Big Luca e quant'altro, ma è semplicemente un po' quello che è l'inbound marketing. Ovvero crei contenuti attorno a una determinata nicchia e quant'altro e raggiungi le persone attraverso la loro ricerca spontanea di argomenti in merito a qualcosa, non monetizzi attraverso le persone, ma monetizzi successivamente attraverso le aziende. Per cui una volta che acquisisci un bel bacino d'utenza, vai da aziende che chiaramente reputi in linea con il tuo brand, con i tuoi valori, e dici: ok, io ho un bacino di tot persone, vorresti avere uno spazio, tra virgolette, sui miei canali? Per cui, per quello che ti dico, che più che divulgatore, più che influencer, mi sento un content creator. Che tu mi dirai: sì, ma l'influencer fa quello, sì, ma l'influencer si prende tutto quello che gli capita e non. diciamo che non guarda troppo in faccia altro, quindi alla base...
L'influencer è un mezzo pubblicitario che spesso sappiamo che non ha discrezione,
esatto,
nelle cose che fa.
Esatto, per cui io, ripeto, mi piace creare contenuti che diano un'informazione gratuita e di valore, poi molto spesso ci sta pure il video un po' più blando, però che comunque diano contenuti di valore alle persone e chiaramente la... il metodo, il mio business model sarebbe richiedere appunto pagamenti alle aziende. Non, ciò non toglie che insomma la maggior parte delle entrate, se maggior parte si può chiamare perché vivo veramente due spicci, è attraverso i referral, però diciamo che non pusho sull'utilizzo del referral, non pusho eccessivamente le promo perché so che comunque può essere... diciamo pericoloso. Poi a volte le promo riguardano insomma bonus sugli sconti del trading, cioè sulle trading fee, quindi non è che so soldi che ottieni, ma solamente che ti scontano dalle commissioni, quindi ne condivido poco, metto in chiaro le regole e faccio anche presente, anzi ultimamente lo sto facendo molto più spesso, magari prima lo davo un po' per scontato, però diciamo chiarisco che utilizzando i miei referral link contribuiscono al far crescere, tra virgolette, a portare maggior qualità perché una parte delle fee viene divisa con me.
Adesso ho io una domanda per te, Leonardo, ma un'associazione, Vara Community, come può essere Officina De Fai, dato che tu ti occupi di digital marketing, quale potrebbe essere il mezzo migliore da utilizzare per riuscire a fare quel passo in più per riuscire a ottenere risultati maggiori, partendo dal presupposto che magari le basi, i contenuti ci sono, la qualità c'è e la gente che lavora c'è.
Cioè, quale sarebbe un bel vestito che si potrebbe mettere? Una... Magari poi questa diventa anche roba interessante da analizzare.
Dal mio punto di vista, ripeto, la strategia che ho iniziato ad attuare io anche su YouTube, perché ho iniziato da poco con i video lunghi su YouTube, prima era un riproporre quello che facevo sugli altri social, è lavorare tantissimo con la SEO. Chiaramente bisogna andare al passo con determinati trend e quello è fondamentale. So bene che purtroppo in Italia la DeFi è ancora a livello di ricerche anche, è un po' acerba perché le persone non si affacciano, soprattutto adesso che abbiamo passato il bear market, non si affacciano moltissimo nella DeFi, forse col prossimo bull market si potrà iniziare, però una cosa che va molto forte con la DeFi sono gli airdrop e che piacciano o meno portano engagement, portano persone, portano visualizzazioni e quindi quella potrebbe essere una strategia. Poi comunque è molto importante per voi avere una community forte, per cui chiaramente Telegram su tutti, ma quello insomma già siete coperti, e Discord anche chiaramente per il Web3 va forte, però secondo me bisogna lavorare molto intanto sulla qualità dei contenuti, oltre alla qualità dei contenuti proprio a livello contenutistico chiaramente, ma anche a livello estetico, per cui una buona illuminazione, delle buone riprese aiutano, quelle aiutano molto. Cioè, de base l'audio in realtà è la cosa che fa ancora di più, ma il tutto deve essere coadiuvato da una serie di accortezze che possono far percepire alla persona il valore aggiunto nel seguire un determinato canale. E per cui, parlando più nel dettaglio, YouTube è, penso, il social che... consente di avere i social per contenuti video, che consente di avere una maggior fidelizzazione in assoluto, perché su TikTok le persone ti seguono anche in maniera un po' sporadica, sono pochissimi quelli che appunto li fidelizzi. Su 35.000 follower per esempio che ho io, non sono paragonabili assolutamente a 35.000 follower su Instagram o a 35.000 follower su YouTube.
Anche per lo span di attenzione,
esatto.
30.000 persone che guardano il video di un minuto, che poi magari escono a una media di 40 secondi, su YouTube c'hai un video di 40 minuti con una media che
esatto.
sarà di 16 minuti, è diverso.
Sì, assolutamente. Quindi il consiglio è di lavorare tantissimo con la SEO interna a YouTube sulla base di trend emergenti e, ripeto, gli airdrop potrebbero dare insomma, una bella spinta in tutto ciò. E dal mio punto di vista poi c'è un lavoro di coordinazione sui vari social per spingere il contenuto.
Benissimo, io a questo punto riprenderei la domanda iniziale che è qui sul tavolo. Arriva a sto bull market, no?
Aspetta, aspetta, non lo dovrei.
Facendo l'indovino per chi giustamente non può godersi questa splendida webcam da casa.
Ah, giustamente, è vero, chi ci ascolta in podcast, io sto facendo
Ma
appunto, sto
questa
sfregando la sfera.
ti facciamo un reel dedicato a questa parentesi bellissima che pensavi la testa di un pelato.
Allora, per quanto mi riguarda, facciamo questo ragionamento. Lo scorso anno, in realtà ormai più dello scorso anno, quando Bitcoin era 50K, praticamente c'era una FOMO che ci si portava via a tutti. C'era chi metteva i 1000 euro su qualsiasi cosa si muovesse nella top 400 e ne usciva fuori con il doppio e quant'altro. Quindi, oltre a Bitcoin che saliva, c'era un alt season da paura. Quest'anno, in questo momento, siamo a 50.000 e mi verrebbe da dire come faccio a non sentirmi in un bull market, visto che abbiamo fatto una ripresa incredibile rispetto al gennaio dello scorso anno in cui toccavamo i 16.000 e i 17.000 dollari. Quindi per me in questo momento siamo in una fase rialzista e però la notizia, cioè la notizia più che altro, una cosa che ho evidenziato io, che quindi non è un'evidenza, ma che ho evidenziato io, è che c'è molta meno FOMO rispetto all'ultimo bull market.
Mi
Vedo un
sembra
po'.
manchi anche un alt season, cioè le NTA
Esatto,
sono
esatto.
marginalizzate in maniera totale.
Esatto, e non c'è quella spinta che c'era stata e è un qualcosa di strano, nel senso, non so se succederà qualcosa dopo l'halving oppure se effettivamente le altcoin hanno perso parecchia della dominance e anche dell'attrattiva che avevano fino a un paio d'anni fa. E da qui sempre il discorso che facevamo prima sulla DeFi, no? Perché alla fine è un qualcosa che riguarda questo aspetto.
Beh, secondo me, se posso un attimo intervenire, alla fine adesso la gente magari si sta molto concentrando su Bitcoin, sta mettendo la propria liquidità lì, proprio perché c'è stato il discorso dell'ETF, a breve ci sarà l'halving, quindi diciamo che questa è diventata l'attrazione principale, ma prima o poi una rotazione dei fondi ci sarà, perché anche gli istituzionali prima o poi realizzano i profitti e li mettono da qualche altra parte, quindi secondo me,
Certo.
dai, è una questione di tempo.
Ci sta anche perché prossimamente si prospetta per metà maggio o più in là, adesso non ricordo bene, potrebbe esserci anche l'approvazione dell'ETF spot su Ethereum, per cui potrebbe trascinare un po' tutte le varie altcoin. Poi chissà, magari sarà semplicemente un fuoco di paglia, fa un pump per non so, la 2 settimane prima e poi dopo scema l'attenzione, però non lo so perché dal momento in cui approveranno l'ETF su Ethereum, sicuramente ci saranno altri altcoin che vorranno, insomma, tentare e subentrare.
E l'unica cosa che mi fa un po' ridere è che per tanti anni si è parlato, cioè si andava proprio alla ricerca con la lanterna del Bitcoin killer. Alla fine pare che a bocce ferme Bitcoin e Ethereum, anche abbracciando questa istituzionalizzazione, siano diventati gli alt killer. Quindi alla fine attualmente sembra che il
Esatto.
discorso si sia sostanzialmente invertito. Noi siamo in chiusura. Io devo farti una domanda perché a te forse è ancora più interessante farla, perché bene o male sei, possiamo dirlo, insomma, giovane rispetto a quelli che sono i praticanti del campo. I consigli che daresti a chi vuole diventare un content creator? Vogliamo sempre lasciare qualcosa di carino per gli spettatori, per la community, che devo dire è come il discorso YouTube, TikTok. Chi ascolta il nostro podcast ha uno span d'attenzione lodevole e quindi vogliamo sempre lasciarti qualcosa di concreto. Quali sono i consigli che dai oggi a un giovane? Leonardo, aiutami, devo diventare assolutamente bravo a fare i video, dimmi tutto.
Allora, intanto ad oggi, a parte la passione, che è la base, cioè senza passione non potete iniziare a fare i content creator perché ci deve essere qualcosa che volete comunicare, ma a parte la passione c'è qualcosa che comanda sui social, che sono gli algoritmi. Quindi inizialmente, anche se insomma non avete chissà quante cose da dire, purtroppo conta più la quantità che la qualità. Quindi non abbiate paura di iniziare perché volete trovare il contenuto perfetto per iniziare, perché io lo devo raccontare in un certo modo. No, all'inizio, almeno per quanto riguarda alcune tipologie di social come TikTok, Twitter e anche Instagram, su YouTube parzialmente è vero, cioè non è che dovete buttare tutto, però non potete fare un video ogni settimana o un video ogni 2 settimane. La quantità conta più della qualità, quindi come si suol dire, fatto è meglio che perfetto, era questo penso il modo di dire. Quindi buttatevi, andate avanti, anche se non è perfetto il contenuto, dovete andare avanti così.
Perfetto, quindi viviamo nel fordismo digitale e il modo migliore per cominciare a fare contenuti è cominciare a fare contenuti.
Esatto.
Grazie mille Leonardo, Chiara, e noi adesso ci assentiamo, ma vi aspettiamo tra un minuto, come sempre, per Officina Spritz and Tea. Bentornati, stavamo parlando male di voi? Assolutamente sì, no, stavo preparando lo Spritz and Tips che tanto vi piace e che voi ovviamente ascolterete in vantaggio su tutti gli altri che usano soltanto Instagram, perché siete una community molto scaltra. E oggi partiamo da Chiara, poi ci sarà direttamente Leonardo che si è fermato con noi e chiuderò io. Prego Chiara.
Allora, io per stare sul focus della puntata dico a tutti che è molto importante il lavoro che fa Leonardo. Il digital marketing è molto importante perché permette di vendere un prodotto. Quindi puoi avere il prodotto migliore del mondo, ma se non te lo sai vendere bene, non ti serve a niente. Quindi studiate bene gli algoritmi e giocate su questo per riuscire a vendersi al meglio.
Prego Leonardo.
Legandomi in parte anche a questo, dico che dal momento che è così facile accedere, anzi creare contenuti ad oggi online, sui social trovate sia chi l'informazione riesce a darvela, insomma, in maniera oggettiva, in maniera chiara e limpida, e chi chiaramente sta cercando di vendervi un sogno perché ha l'interesse nel, magari, non so, vendervi un corso mettendovi della FOMO sulle cripto. Qualsiasi sia l'informazione, quello che raccomando è sempre informarsi e studiare, perché anche se la più autorevole delle persone, anche se il consulente finanziario vi dice che c'è questa cosa interessante, è opportuno che prima facciate le dovute ricerche per capire se appunto possa essere un prodotto, un servizio o comunque un investimento che possa fare al caso vostro. Quindi non vi fidate mai, anzi don't trust, verify.
Grazie mille Leonardo, io ho l'ansia alla prestazione adesso di dover chiudere dopo Leonardo e sarò molto più del volgo. Ragazzi, cominciate a fare robe, ci si sente spesso stupidi, e lo sappiamo bene anche io e Chiara e sicuramente Leonardo, ci si sente molto spesso stupidi a guardarsi in videocamera, e c'è anche il problema del ma poi mia madre vede il video e mi dice anni di università per questo. Non ci pensate, cominciate a fare contenuti facendo contenuti, come abbiamo detto, e poi troverete la vostra strada e, perché no, la vostra vera utenza. Direi che su questo noi possiamo chiudere. E ricordatevi, come ha detto bene Leonardo, non esistono alberi di soldi, ma purtroppo esistono gatti e volpi in questo mondo. E ringrazio Chiara e Aegis al secolo Leonardo. Io sono Paolo Marra e questo era Officina Spritz. Buona serata a tutti.
Grazie, ciao a tutti.